La compagnia dell'anello. Capitolo primo. Una festa a lungo attesa. Quando il signor Bilbo Baggins di casa Baggins annunziò che avrebbe presto festeggiato il suo 111° compleanno con una festa sontuosissima, tutta Hobbeville si mise in agitazione. Bilbo era estremamente ricco e bizzarro e da quando, 60 anni prima, era sparito di colpo, per ritornare poi inaspettatamente, rappresentava la meraviglia della contea. Le ricchezze portate dal viaggio erano diventate leggendarie ed il popolo credeva, benché ormai i vecchi lo neghino, che la collina di casa Baggins fosse piena di grotte, rigurgitanti di tesori, e come se ciò non bastasse, ad attirare l'attenzione di tutti contribuiva la sua inesauribile, sorprendente vitalità. Il tempo passava, lasciando poche tracce sul signor Baggins. A 90 anni era tale quale era stato a 50, a 99 incominciarono a dire che si manteneva bene. Sarebbe stato più esatto dire che era immutato. Vi erano quelli che sputavano la testa, borbottando che aveva avuto troppo dalla vita. Non sembrava giusto che qualcuno possedesse palesemente l'eterna giovinezza ed allo stesso tempo, per fama, ricchezze inestimabili.
Sono cose che dovremmo scontare, dicevano. Ma non è secondo natura.
Ci porterà dei guai.
Ma finora guai non ve ne erano stati. Ed essendo il signor Baggins generoso, la gente gli perdonava facilmente le sue stranezze, la sua fortuna, mantenne i rapporti con i parenti, eccetto naturalmente Zekeville Baggins, e contava molti devoti e ammiratori fra la gente umile e ordinaria, ma non ebbe amici intimi fin quando alcuni suoi giovani cugini non incominciarono a diventare grandi. Il maggiore ed il preferito era Frodo Baggins. A 99 anni Bilbo lo adottò e lo portò con sé a casa Baggins, e tutte le speranze dei Sackville Baggins sfumarono. Si dà il caso che di tanto in tanto Bilbo quanto Frodo festeggiassero il compleanno il 22 settembre.
«Sarebbe meglio che tu venissi a stare da me», disse un giorno Bilbo. «Così potremmo festeggiare insieme i nostri compleanni».
A quell'epoca Frodo era ancora negli enti, come gli hobbit chiamavano gli irresponsabili anni tra l'infanzia e la maggiore età, 33. Passarono 12 anni. Ad ogni compleanno avevano organizzato a casa Baggins gradevoli feste. Era chiaro che questa volta preparavano qualcosa di veramente eccezionale. In autunno Bilbo avrebbe compiuto 111 anni. 111, un numero un po' curioso ed una veneranda età per un hobbit. Il vecchio Took stesso aveva raggiunto soltanto i 130 anni. Frodo ne avrebbe compiuti 33. Era un numero importante, perché segnava la data della maggiore età. La gente incominciò a parlarne a Hobbeville a lungacque. La notizia dell'evento imminente si sparse in tutta la contea. La storia della vita e del carattere del signor Baggins tornarono ad essere l'argomento principale di conversazione. Molti facevano cerchio intorno agli anziani per farsi raccontare ciò che ricordavano di lui. Il pubblico più attento era certo quello del vecchio Mgenji, detto il gaffiere, alla piccola osteria ledera sulla via per lungacque. Parlava autorevolmente, essendo stato per 40 anni giardiniere di casa Baggins e ancora prima aiutante del vecchio Forino. Adesso che stava diventando anche lui vecchio e reumatizzato, il suo figlio minore Sam Genji si occupava del lavoro. Sia il padre che il figlio erano in ottimi rapporti con Bilbo e con Frodo. Vivevano anch'essi sulla collina al numero 3 di via Sacco Forino, appena un po' più in giù di casa Baggins.
Il signor Bilbo è un gentil hobbit, l'ho sempre detto, molto simpatico e per bene, dichiarò il gaffiere.
Era la pura verità. Bilbo lo trattava molto bene, chiamandolo Mastro Ham e informandosi costantemente circa la crescita delle verdure. In materia di radici ed in particolar modo di patate, il gaffiere era considerato da tutto il vicinato e anche da se stesso il miglior esperto.
Come quel Frodo che vive con lui?
Si informò il vecchio naquercio di lungacque.
Si chiama Bankins, mi pare che sia più che per metà di sangue Brandybuck. Non so proprio perché diamine un Bankins di Hobbyville sia andato a cercarsi una moglie nella terra di Book, dove la gente è così strana.
E non c'è da meravigliarsi se è strana,
interruppe nonno Due Piedi, il vicino di casa del gaffiere.
Vivono sulla riva sbagliata del Brandivino, vicinissimo alla vecchia foresta, e se le storie che raccontano sono vere, certo un posto buio e pericoloso.
Hai ragione, nonno, disse il gaffiere. I Brandybuck non vivono nella vecchia foresta, tuttavia sono proprio una strana razza. Trafficano con barche su quel grande fiume, non è una cosa normale. Non ci sarebbe da stupirsi se un giorno o l'altro capitasse loro qualche guaio. Comunque gli hobbit gentili come il signor Frodo è difficile incontrarne, somiglia moltissimo al signor Bilbo e non soltanto fisicamente, dopotutto suo padre era un Baggins, che persona onesta, rispettabile, il signor Drogo Baggins, non ci fu mai niente da dire al suo conto fin quando non annegò.
Annegato? Chiesero parecchie voci. Avevano naturalmente già sentito parlare di questo e di altri strani fatti, ma la passione, tipicamente hobbit, per le storie di famiglia li spingeva a riascoltare tutto da capo.
E perlomeno è così si racconta, rispose il gaffiere. Bisogna innanzitutto sapere che il signor Drogo sposò la povera signorina Primula Brandybuck, cugina in primo grado del signor Bilbo, da parte di madre. La madre era la figlia minore del vecchio Tuck. Il signor Drogo era cugino in secondo grado del signor Bilbo, quindi Frodo e Bilbo sono cugini. Sia in primo che in secondo grado, mi seguite? Mi seguite? Il signor Drogo era a Villa Brandy con lo suocero, il vecchio padron Gorbatuck, e vi restava spesso da quando si era sposato, poiché aveva una spiccata tendenza al mangiare. E Gorbatuck offriva banchetti succulenti ed abbondanti, mentre con sua moglie faceva una gita in barca sul fiume Brandivino, e beh, caddero tutte e due in acqua ed annegarono, ed il povero signorino Frodo, ancora bambino, rimase solo.
Ho sentito dire che fecero la gita dopo pranzo al chiaro di luna, disse il vecchio naquercio, e che fu il peso di Drogo a far affondare la barca.
Io invece ho sentito dire che la moglie lo spinse fuori dalla barca e che lui se la strascinò dietro,
disse Sabbioso, il mugnaio di Hobbyville.
Non dovresti far caso a tutto ciò che ti dicono, Sabbioso,
replicò il gaffiere, che non aveva molta simpatia per il mugnaio.
Ma non c'è nessuna ragione di parlare di spinte e di altre cose simili. Le barche sono insidiose per chi se ne sta tranquillamente seduto senza prevedere gli eventuali pericoli. Comunque, eravamo rimasti che il povero signorino Frodo trovò improvvisamente orfano e abbandonato in mezzo a quegli strani buclandesi, come li chiamerete voi. E così fu cresciuto ed educato a Villa Brandy.
Una vera e propria caserma, dove risiedevano permanentemente non meno di un paio di centinaia di parenti del vecchio padron Gorbatuck.
Bisogna riconoscere che il signor Bilbo fece un gran gesto riportando il ragazzo a vivere tra la gente normale.
Quelli che ci rimasero male furono i Sackville Baggins. Avevano creduto di diventare loro i padroni di casa Baggins quella volta che Bilbo partì e che tutti lo credevano morto, ed eccolo che ritornò e li caccia via e continua a vivere anni ad anni senza mai invecchiare di un solo giorno, che sia benedetto. Ed un bel giorno spunta fuori con un erede e le carte tutte in regola, e i Sackville Baggins non metteranno mai più piede in casa Baggins, o perlomeno e da sperarsi.
C'è un bel gruzzolo di soldi nascosto lassù, mi hanno detto,
intervenne uno straniero in viaggio d'affari da Pietraforata al Decumano Ovest.
Pare che la cima della collina sia piena zeppa di forzieri d'oro e d'argento e di gioielli.
Allora voi non sapete più di me, ne sapete,
rispose il gaffiere.
Io non ho mai sentito parlare di gioielli. Il signor Bilbao non ha certo problemi finanziari. È libero, libero di adoperare il suo denaro come meglio crede. Ma io non penso che si sia messo a scavare gallerie. Io lo vidi al suo ritorno dal viaggio, che risale a 60 anni fa, quando era ancora ragazzo. Da poco io facevo pratica dal vecchio Forino, cugino di mio padre, che si mise a guardia del giardino per impedire alla gente di gironzolare e di calpestare tutto. E un bel giorno arrivò il signor Bilbo su per la collina con un piccolo cavallo carico di enormi sacchi e un paio di casse. Non metto in dubbio che fossero pieni di tesori, dico, provenienti da terre straniere, dove pare che le montagne siano d'oro, ma non erano in numero sufficiente da riempire delle gallerie. Via, mio figlio, se me ne saprà più di me, va e viene da casa Baggins, è pazzo per le storie dei vecchi tempi e sta ore e ore ad ascoltare il signor Bilbo che gliele racconta. Il padrone gli hanno anche insegnato a leggere e a scrivere, senza cattive intenzioni, ben inteso. E spero che non ne verrà niente di male.
Elfi e draghi, gli dico, cavoli e patate, son fatti per gente come noi. Non ti impicciare degli affari dei tuoi superiori o ti capiteranno guai a non finire,
gli dico, e lo dico anche a voi,
aggiunse lasciando uno sguardo al mugnaio ed al forestiero. Ma il gaffiere non riuscì a convincere gli ascoltatori. La leggenda della ricchezza di Bilbo era troppo profondamente radicata nella mente dei più giovani.
Sì, ma figuriamoci quante cose avrà aggiunte quelle che portò la prima volta,
ribatté il bugnaio esprimendo ciò che tutti pensavano.
Sta spesso fuori casa, c'è tutta quella gente di fuori che va a trovarlo, nani che entrano di notte, quel babagondo prestigiatore di un Gandalf e tutti gli altri. Di puro quello che vuoi, gaffiere, ma la casa Baggins è un posto equivoco. Oh, e gli abitanti lo sono ancora di più.
Mi sembra che sia piuttosto lei, caro signor Sabbioso, a dire quel che le pare su di un argomento che conosce ancora meno delle barche. Ed è tutto dire,
disse il gaffiere rispondendo per le rime e detestando il mugnaio più che mai.
Se sono equivoci loro, avremo bisogno di un po' più di gente equivoca da queste parti. Fra di noi c'è chi non offrirebbe un bicchiere di vino ad un amico, anche se avesse le pareti di casa ricoperte d'oro. A casa Baggins sì che fanno bene le cose. Il mio Sam lo dice che tutti saranno invitati alla festa e che ciascuno, dico bene, dico a ciascuno, sarà dato un regalo. Pensate, quanto manca meno di un mese.
Quel mese era settembre, il più bel settembre che si potesse augurare. Qualche giorno dopo si sparse la notizia, probabilmente fornita dall'autorevole Sam, che ci sarebbero stati fuochi d'artificio come non se ne erano visti nella contea da più di un secolo, da quando era morto il vecchio Tuck. Il tempo passava e il giorno si avvicinava. Uno strano carro pieno di strani bacchetti arrivò una sera ad Hobbitville e salì faticosamente la collina che portava a casa Baggins. Gli hobbit sbalorditi uscirono tutti sulle soglie illuminate dai lampioni per vederlo meglio. Era guidato da gente di fuori che cantava insolite canzoni. Nani con lunghe barbe e cappucci a punta. Qualcuno di loro rimase a casa Baggins. Alla fine della seconda settimana di settembre, un carro proveniente dal ponte sul Brandivino attraversò Lungacque in pieno giorno. Era guidato da un vecchio con un aguzzo cappello blu, un largo mantello grigio ed una sciarpa color argento. Aveva una folta barba e sopracciglia cespugliose che spuntavano oltre le falde del cappello. Un gruppo di bambini hobbit seguì il carro, correndo attraverso Hobbiville per poi sulla collina. Avevano indovinato giusto. Portava un carico di fuochi d'artificio. Davanti alla porta di casa Baggins, il vecchio si mise a scaricare. C'erano grossi pacchi di tutte le forme, contrassegnati con una grande G rossa e con la runa elfica. Era naturalmente il sigillo di Gandalf, ed il vecchio era Gandalf in persona. Lo stregone, la cui fama nella contea era dovuta in primo luogo alla sua abilità nel maneggiare fuochi, fumi e luci. Il suo vero lavoro era di gran lunga più difficile e pericoloso, ma la gente della contea non lo sospettava nemmeno. Per loro rappresentava soltanto una delle tante attrazioni della festa. I bambini hobbit eccitatissimi gridarono:
«Sì, come grandiosa!»
Ed il vecchio sorrise. Lo conoscevano di vista, benché non venisse a Hobbiville che rare volte e si fermasse poco, ma non avevano mai, né loro né gli altri, a meno che non fossero più che anziani, assistito ad uno dei suoi spettacoli pirotecnici, ricordi di un passato leggendario. Quando il vecchio ebbe finito di scaricare, aiutato dai nani e da Bilbo, questi regalò qualche spicciolo ai bambini, che rimasero tuttavia molto contrariati di non ricevere né razzi né petardi.
«Correte via adesso», disse Gandalf. «State certi che ne avrete in abbondanza quando sarà venuto il momento».
Quindi sparì in casa assieme a Bilbo e la porta si chiuse dietro di loro. I piccoli fissarono la porta invano per un bel po' di tempo e, convinti che il giorno della festa non sarebbe mai arrivato, se ne andarono di mala voglia. A casa Baggins, Bilbo e Gandalf sedevano in una piccola stanza davanti alla finestra spalancata sul giardino. Il tardo pomeriggio era luminoso e calmo. Bucche di leone, girasoli, nasturzi rossi e gialli, fiori incandescenti si arrampicavano su per i muri facendo capolino dalle finestre rotonde.
«Ah, com'è vivo e risplendente il tuo giardino!» esclamò Gandalf.
«Sì», rispose Bilbo, «gli sono molto affezionato, come a tutta la mia cara vecchia contea, ma credo di avere bisogno di una lunga vacanza».
«Vuoi che hai intenzione, eh? Vuoi dire che hai intenzione di continuare a seguire il tuo piano?»
Così. Ho preso questa decisione alcuni mesi fa e non ho cambiato idea».
«Molto bene. So che è inutile discuterne. Attieniti pure al tuo piano. A tutto il piano, però, dalla prima all'ultima parola, e io ti auguro di riuscirci nel migliore dei modi per te e per noi tutti».
È vero, spero, e quanto spero. Comunque, ho intenzione di divertirmi giovedì e ho preparato un piccolo scherzo».
«Mi domando chi riderà»,
disse Gandalf scuotendo la testa.
«La vedremo»,
rispose Bilbo. Il giorno dopo, decine e decine di carri salirono a casa Baggins. Ci furono dei malcontenti che borbottarono qualcosa come
«disprezzare le cose locali»,
ma in settimana migliaia di ordinazioni si riversarono anche da casa Baggins, con richiesta di ogni tipo di attrezzi, provviste ed oggetti di lusso che fossero disponibili ad Hobbiville, a Lungacque ed in qualunque altro luogo delle vicinanze. La gente fu presa dall'entusiasmo, si mise a contare i giorni che mancavano, aspettando col cuore in gola il fattorino, nella speranza di un invito. Passarono pochi giorni e gli inviti cominciarono a riversarsi, bloccando l'ufficio postale di Hobbeville e inondando letteralmente quello di Lungacque. Furono necessari altri fattorini. Ve ne era sempre una schiera che saliva e scendeva la collina recando continuamente centinaia di gentili variazioni sul tema. Grazie infinite, saremo lieti di prender parte alla festa. Un cartello fu attaccato al cancello di casa Baggins: vietato l'ingresso ai non addetti ai lavori per la festa. Ma facevano entrare difficilmente anche coloro che partecipavano o pretendevano di partecipare ai lavori. Bilbo era occupatissimo, scriveva inviti, cancellava dalla lista coloro che avevano già risposto, imballava regali, faceva per proprio conto dei preparativi strettamente personali. Fin dall'arrivo di Gandalf non si era fatto più vedere. Una bella mattina gli hobbit si svegliarono e videro il grande campo ai piedi della casa di Bilbo, coperto di corde e pali per sorreggere tende e padiglioni. Un'entrata fu ricavata nel muricciolo che dava sulla strada, abbellita da una gradinata a cui si accedeva attraverso un imponente cancello bianco. Le tre famiglie hobbit che abitavano nella via Saccoforino, limitrofa al campo, seguivano attentamente i lavori invidiate da tutti. Il vecchio Gaffino Fiere si fermava a guardare fingendo di lavorare in giardino. Si innalzarono tende. Un padiglione particolarmente grande coprì l'albero che cresceva in mezzo al campo e che si trovò così orgogliosamente a capotavola del buffet principale. Lampioni furono appesi ad ognuno dei suoi rami e, fatto ancor più promettente per gli hobbit, fu installata un'enorme cucina all'aria aperta all'angolo nord del piazzale. Da tutte le osterie e i ristoranti del paese arrivò una marea di cuochi per aiutare i nani e gli altri strani personaggi che avevano il loro quartier generale in casa Baggins. L'eccitazione era al culmine. Mercoledì, la vigilia della festa, il cielo si annuvolò e una profonda angoscia si sparse nella contea, ma venne l'alba di giovedì 22 settembre e il sole ascese in tutto il suo splendore, squarciando le nubi, si alzarono le bandiere e fu dato il via ai divertimenti. Bilbo Baggins la chiamava una festa, ma in realtà era un insieme di spettacoli e di divertimenti. Si può dire che tutti coloro che vivevano nelle vicinanze erano stati invitati, e se qualcuno per sbaglio fosse stato dimenticato, la cosa non era grave, poiché spuntava lo stesso. C'era anche molta gente delle altre regioni della contea e persino alcune persone arrivate da oltre confine. Bilbo in persona riceveva gli ospiti e anche gli scrocconi in piedi davanti al nuovo cancello bianco. Aveva doni per tutti, anche per coloro che uscivano dalla porta di servizio rientrando una seconda volta dal cancello. Gli hobbit avevano l'abitudine di fare regali agli altri il giorno del proprio compleanno. Di solito non si trattava di oggetti costosi e venivano offerti molto meno generosamente che in quell'occasione. Bisogna ammettere che non era un uso da condannare. Infatti ad Hobbeville e a Lungacque ricorreva ogni giorno il compleanno di qualcuno. Chiunque abitava là da quelle parti aveva così la possibilità di riceverne almeno un regalo alla settimana, e malgrado la frequenza non erano mai stufi. In questa occasione i doni erano straordinariamente belli. I bambini hobbiti, a causa dell'eccitazione per un po', dimenticarono persino di mangiare. Giocattoli così meravigliosi non ne avevano mai visti, e ve ne erano anche di magici. Molti erano stati ordinati un anno prima, avevano fatto tutta la strada dal monte e dalla valle ed erano di autentica fabbricazione nanesca. Quando il padrone di casa ebbe ricevuto tutti gli ospiti, si diede il via alle danze, alla musica, ai giochi, alle canzoni, e naturalmente ci si precipitò a mangiare e bere. Tre erano i pasti ufficiali: colazione, merenda e pranzo o cena.
La colazione e la merenda erano caratterizzate dal fatto che gli invitati sedevano a tavola e mangiavano assieme. Durante il resto del tempo si vedeva invece solo una quantità di gente che mangiava e beveva senza interruzione. E ciò dalle 11 alle 6:30, ora in cui cominciò lo spettacolo pirotecnico. I fuochi d'artificio erano di Gandalf. Non solo era stato lui a portarli fino a casa Baggins, ma li aveva anche progettati e costruiti, ed ora li proiettava nel cielo creando effetti particolari di piogge incandescenti e di razzi multicolori. Nel frattempo veniva distribuito un gran numero di petardi, girandole, mortaretti, castagnole, fiaccole, candele nane, fontane elfiche, scatole a sorpresa. Erano gli uni più belli degli altri. L'arte e l'abilità di Gandalf si erano perfezionate col passare del tempo. Il cielo era illuminato a giorno, voli di scintillanti uccelli dal dolce canto, verdi alberi dai tronchi di fumo scuro, le cui foglie si aprivano come tutta una primavera sbocciata in un solo attimo. Rami incandescenti dai quali piovevano sfavillanti fiori sui piccoli hobbit strabiliati, boccioli che dileguavano in un profumo soave prima di sfiorare i loro visi volti verso l'alto, zampilli di farfalle svolazzanti che brillavano fra gli alberi, colonne di fuoco colorato si innalzavano trasformandosi in aquile, nani e falangi di candidi cigni in volo, tempeste rosse, acquazzoni dalle gocce color limone, una foresta di lance argentate che si rizzò nello spazio col rumore di un esercito all'assalto, per piombare poi nell'acqua fischiando come 100 serpenti arroventati. Vi fu poi l'ultima sorpresa in onore di Bilbo, che come aveva previsto Gandalf sbigottì ed emozionò i presenti. Le luci si spensero, una massa di fumo si innalzò, prese la forma di una montagna dalla cima incandescente vista in lontananza, vomitava fiamme verdi e scarlatte, quindi dal suo ventre volò fuori un drago d'oro rosso, non in grandezza naturale ma estremamente verosimile. Sputava fuoco dalle possenti mascelle e lanciava verso il pubblico sguardi infuocati e terribili. Ci fu un ruggito. Poi il drago passò sibilando 3 volte sulla testa della gente. Tutti si gettarono a terra e molti batterono la testa. Il drago tornò a passare su di loro alla velocità di un treno. Fece un salto mortale e scoppiò nel cielo di lungacque con un boato assordante.
E il segnale per il pranzo, disse Bilbo.
Gli hobbit, dimenticando immediatamente la paura, schizzarono in piedi come molle. La cena era splendida, con abbondanza per tutti, solo coloro che erano invitati alla speciale pranzo di famiglia non vi parteciparono. Il pranzo aveva luogo nel grande padiglione con l'albero e gli inviti erano strettamente riservate a 12 dozzine di persone, numero che gli hobbit chiamavano un lordo, termine che non era però considerato adatto alle persone. Gli ospiti erano tutti scelti tra le famiglie imparentate con Frodo e Bilbo, salvo qualche intimo amico come Gandalf. Vi erano molti giovani hobbit che avevano avuto dai genitori il permesso di uscire. Gli hobbit erano infatti molto larghi di manica con i figli circa le uscite serali e le ore piccole, in particolar modo quando si presentava l'occasione di sfruttare un pasto gratuitamente. Tirar su i giovani hobbit richiedeva enormi provviste alimentari. C'erano moltissimi Baggins e Boffin e anche numerosi Took e Brandybuck, parenti scavari, parenti di Bilbo da parte della nonna Baggins, e vari paffuti,
congiunti del nonno Tuk, oltre ai vari rappresentanti dei rintanati, dei bolgeri, dei serracinta, dei tassi, dei boncorpi, dei soffiatromba, dei tronfi in piede. Alcuni di questi erano molto lontanamente imparentati con Bilbo e alcuni persino non erano mai stati ad Hobbeville, poiché vivevano in remoti angoli della contea. Nemmeno i Sackville Baggins furono dimenticati. Otto e sua moglie Lobelia erano infatti tra i presenti. Trovavano Bilbo antipaticissimo e detestavano Frodo, ma davanti ad un biglietto d'invito tanto sontuoso, scritto in oro, pensarono che fosse impossibile rifiutare. Inoltre, il loro cugino Bilbo era da anni un espertissimo buongustaio e la sua tavola era tenuta in grande considerazione. I 144 ospiti aspettavano con ansia il succulento pasto, malgrado temessero il discorso commemorativo del padrone di casa e, come inevitabile conclusione, Bilbo era tipo da lanciarsi in reminiscenze poetiche, talvolta, dopo qualche bicchierino, di rievocare le assurde avventure del suo misterioso viaggio. Gli ospiti non furono delusi. Il banchetto fu estremamente piacevole e li impegnò a fondo per l'abbondanza, varietà, sontuosità e durata. Durante tutta la settimana che seguì, la richiesta di generi alimentari nella regione fu scarsa, ma i commercianti non se la presero troppo, poiché gli approvvigionamenti di Bilbo avevano esaurito le scorte di tutti i negozi, di tutti i magazzini e di tutte le cantine nel giro di alcune miglia. Alla fine del pranzo, si può chiamare fine, ci fu il discorso. I più, giunti ormai alla meravigliosa fase che chiamavano saziare gli angoli, erano di buon umore e tolleranti, centellinando la bevanda preferita e rosicchiando i deliziosi dolcetti, dimenticarono i loro timori. Erano pronti ad ascoltare qualsiasi cosa e generosi nell'applaudire ad ogni pausa.
«Miei cari!»
cominciò Bilbo e alzandosi in piedi.
«Silenzio! Silenzio!
Ascoltate!»
gridarono forte alcune voci, ripetendo poi in coro a più riprese le stesse parole, come se riluttanti nel seguire il proprio ordine. Bilbo lasciò la tavola, salì su una sedia ai piedi dell'albero illuminato. La luce dei lampioni batteva sul suo viso sorridente, i bottoni d'oro brillavano sul panciotto di seta ricamata. Era lì, in piedi, con una mano infilata nella tasca dei calzoni, agitando l'altra per richiamare l'attenzione.
«Miei cari Baggins e Boffin!»
ricominciò.
«Bene amati Tuk e Brandybuck, scavari e paffuti, rintanati e soffiatromba, bolgeri e serracinta, boncorpi, tassi e tronfipiede!»
«Tronfipiede!»
urlò furente un vecchio hobbit dal fondo dei padiglioni. Il suo cognome era ben inteso, Tronfimpiede, e a buon diritto i suoi piedi erano enormi, straordinariamente pelosi e ambedue posati nel bel mezzo del tavolo.
«Tronfipiede!»
ripeté imperterrito Bilbo.
«Ed infine, miei cari Sackville Baggins, benvenuti dopo tanto tempo di lontananza da casa Baggins. Oggi è il mio 111° compleanno e adesso io ho 111 anni!»
«Urrà! Urrà!
Tanti auguri!» gridarono tutti assieme, battendo gioiosamente le mani sul tavolo. Bilbo stava parlando meravigliosamente bene. Questo era il genere che piaceva loro, conciso ed evidente.
«Spero che vi stiate divertendo tutti come me!»
Applausi assordanti, voci che urlano «Sì!» e altri «No!» strombazzamenti
suoni di zampogne, cornamusi, flauti ed altri strumenti musicali. Vi erano, come ho già detto, un'infinità di bambini hobbit e centinaia di scatole a sorpresa musicali erano state festosamente distribuite. La maggior parte portava il marchio Balle, il che non dispose molto favorevolmente gli hobbit, ma riconobbero poi all'unanimità che erano meravigliose. Contenevano strumenti di piccole dimensioni ma di perfetta fabbricazione e dal suono incantevole, tanto che un gruppo di giovani Tuck e Brandy Book, presumendo che zio Bilbo avesse terminato il discorso, evidentemente era stato detto tutto il necessario, improvvisarono un'orchestrina che attaccarono a suonare un'allegrissima marcetta. Messer Everardo Tuck e la signorina Meliot Brandy Book salirono sul tavolo e, scuotendo una campana che tenevano in mano, si lanciarono nello scatto. Tanello, un ballo molto simpatico, ma un po' troppo sfrenato. Bilbo non aveva per niente finito il discorso. Afferrò il corno di un giovanotto che era in piedi vicino a lui e suonò tre volte con tutte le sue forze. Il fracasso cessò di colpo.
«Non vi tratterò a lungo!»
gridò, acclamato dagli ospiti.
«Vi ho riuniti per un motivo preciso!»
C'era qualcosa di preoccupante nel tono della sua voce. Il silenzio divenne quasi generale e un paio di Tuck aguzzarono le orecchie.
«Anzi, per tre motivi. Innanzitutto per dirvi che voglia tanto bene a voi tutti e che 111 anni di vita in mezzo a gente così straordinaria ed ammirevole non sono sufficienti.»
Scroscio di applausi e di acclamazioni.
«Io conosco la metà di voi soltanto. A metà, e nutro per meno della metà di voi metà dell'affetto che meritate.»
Era una frase inattesa e piuttosto intricata. Ci furono uno o due applausi qua e là, ma la maggior parte delle persone era troppo intensamente occupata a sbrogliarla per rendersi conto se era un complimento.
«E in secondo luogo per festeggiare il mio compleanno!»
Altre acclamazioni.
«O per meglio dire, il nostro compleanno! Oggi ricorre infatti il compleanno del mio nipote ed erede Frodo, il quale raggiunge la maggiore età e viene in possesso della sua eredità!»
Qualche anziano batté meccanicamente le mani e si levarono da parte dei giovani grida in
«Viva Frodo! Frodo! Buon vecchio Frodo!»
I Sackville Baggins guardarono torvo, domandandosi cosa significasse
«venire in possesso della sua eredità!» «Il nostro numero complessivo è 144!» «Siete stati scelti per raggiungere questo notevole totale un lordo per adoperare la nostra tipica espressione...»
Niente applausi. Il tutto era semplicemente ridicolo. Molti ospiti, ed in particolar modo i Sackville Baggins, si sentivano insultati ed offesi, convinti di essere stati invitati unicamente per riempire come della merce in una cassetta un lordo, e ci mancava solo questo. Ma che volgare!
Se mi è concesso riferirmi a tempi ormai lontani e anche l'anniversario del mio arrivo a Esgaroth sul Lago Lungo in una botte. In quell'occasione dimenticai completamente che era il giorno del mio compleanno. Avevo appena 51 anni allora, e uno di più o uno di meno non faceva molta differenza. Il banchetto fu splendido e divertentissimo, malgrado il mio terribile raffreddore. Ricordo che riuscivo con fatica a dire grazie Dante a tutti, grazie Dante, e ciò che voglio ripetere
vedervi oggi, ma senza storpiare le parole, grazie tante a tutti per essere venuti alla mia piccola festa.
Silenzio ostinato. Tutti erano terrorizzati al pensiero che qualche canzone o poesia fosse imminente. Si stavano annoiando a morte. Ma perché non se ne stava zitto e non li lasciava brindare in pace alla sua salute? Ma Bilbo non cantò né recitò. Si interruppe un istante e poi proseguì.
In terzo ed ultimo luogo desidero fare un annuncio.
Quest'ultima parola giunse così forte e all'improvviso che molti saltarono in piedi, quelli che ne erano ancora capaci.
Mi rincresce dovervi comunicare che quantunque, come vi ho detto prima, 111 anni trascorsi in mezzo a voi siano davvero troppo pochi, ora è giunta la fine. Me ne vado, parto subito, addio.
Scese dalla sedia e scomparve. Una luce accecante abbagliò per un attimo gli invitati. Quando aprirono gli occhi non c'era più nessuna traccia di Bilbo. 144 hobbit stralunati caddero a sedere. Il vecchio Odo tronfipiede tolse i piedi dal tavolo e si mise a pestare per terra. Seguì un silenzio di tomba fino al momento in cui, dopo qualche profondo respiro, ogni Baggins, Boffin, Took, Brandybuck, Scavari, Paffuti, Rintanati, Bolgeri, Serracinta, Tassi, Boncorpi e Soffiatromba e Tronfipiede incominciò a parlare contemporaneamente. Erano tutti scandalizzati dal cattivo gusto dello scherzo e decisero che bisognava bere e mangiare in abbondanza per guarire dallo shock e dal cattivo umore.
«È pazzo! Ma lo sei mai detto io!»
si sentiva dire che da tutti a più riprese. Persino i Took, con qualche eccezione, consideravano assurdo e grottesco il comportamento di Bilbo. Per il momento la maggior parte degli invitati era convinta che la scomparsa del padrone di casa non fosse altro che uno stupido e ridicolo scherzo. Ma il vecchio Rory Brandybuck non era tanto sicuro. Nell'età, né tantomeno il pasto luculiano, gli avevano offuscato la mente. Disse a sua nuora Esmeralda:
«C'è qualcosa di strano in tutto ciò, mia cara. Mi sa tanto che il nostro pazzo di un Baggins se ne è di nuovo andato via, vecchio scemo, ma non c'è da preoccuparsi, non si è portato via niente da mangiare».
E chiamò Frodo per dirgli di mandare dell'altro vino. Frodo era l'unico fra i presenti a non aver aperto bocca. Era rimasto per qualche minuto seduto in silenzio accanto alla sedia vuota di Bilbo, ignorando domande e commenti. Lo scherzo l'aveva divertito, benché fosse già al corrente di tutto. Davanti alla sdegnata sorpresa degli ospiti, con molta difficoltà era riuscito a trattenersi dal ridere, ma allo stesso tempo si sentiva profondamente scosso. Tutto un tratto si era reso conto che amava immensamente il vecchio hobbit. La maggior parte degli ospiti aveva ripreso a mangiare e a bere, discutendo sulle passate e presenti bizzarrie di Bilbo. Solo i Sackville Baggins se ne erano andati via infuriati. Frodo non ne volle più sapere della festa. Dopo aver dato l'ordine di servire altro vino, finendo in silenzio il proprio bicchiere alla salute di Bilbo, uscì furtivamente dal padiglione. Quanto a Bilbo Baggins, fin dalle prime parole del discorso aveva giocherellato con l'anello d'oro nascosto in tasca, il suo magico anello che era riuscito a mantenere segreto per tanti anni. Mentre scendeva dalla sedia se lo infilò al dito e nessun hobbit lo vide mai più ad Hobbiville. Ritornò con passo arzillo nella sua tana, fermandosi un momento ad ascoltare, col sorriso sulle labbra, il frastuono che proveniva dal padiglione ed il rumore dei divertimenti nel resto del campo. Entrò, si tolse l'abito scuro, lo piegò accuratamente, avvolse in carta velina il panciotto di seta ricamata e lo mise a posto. Indossò velocemente un vecchio vestito rattoppato e stretto alla vita da una logora cintura di cuoio e vi appese una sciabola inguainata in uno sdrucito fodero di pelle nera. Tolse da un cassetto chiuso una vecchia mantella con cappuccio odorante di naftalina che era stata tenuta a lungo sotto chiave come un oggetto prezioso ma che era talmente rammendata e stinta da non poterne più distinguere il colore, forse verde scuro. Gli andava molto grande, si recò nello studio e da una grande cassaforte estrasse un pacchetto avvolto in vecchi indumenti, un manoscritto rilegato in pelle rossa ed una busta voluminosa. Ficcò libro e pacchetto in un grosso sacco pesante che aveva preparato e che era ormai quasi pieno. Dopo aver infilato nella busta l'anello d'oro e la catenella, la chiuse, la sigillò e la indirizzò a Frodo. Dapprima la posò sulla mensola del camino, poi, ripensandoci, la riprese e la mise in tasca. In quel momento la porta si aprì e Gandalf entrò veloce.
«Ciao!»
disse Bilbo.
«Stavo proprio pensando se saresti venuto a salutarmi».
«Sono contento di trovarti finalmente visibile», rispose lo stregone sedendosi su una sedia. «Volevo raggiungerti per scambiare le ultime 4 parole. Suppongo tu sia convinto che tutto è riuscito splendidamente e come previsto dal tuo piano».
«Proprio così», disse Bilbo, «malgrado la sorpresa di quel lampo che si è fatto trasalire me, figuriamoci gli altri. Una tua piccola giunta, suppongo».
«Hai indovinato. Saggiamente sei riuscito a mantenere segreto quell'anello per tutti questi anni e mi è parso necessario dare ai tuoi ospiti qualcosa che potesse spiegare loro la tua improvvisa scomparsa».
«E rovinarmi lo scherzo. Sei un impertinente ficcanaso», disse rispondendo e ridendo Bilbo. «Ma probabilmente tu sai meglio di me ciò che si deve fare come al solito».
«Quella è la rivolta che so qualcosa, sì, ma tutta questa storia non mi convince molto, sai. Sei tu arrivato alla conclusione. Hai fatto il tuo piccolo scherzo, spaventato, ed offeso la maggior parte dei tuoi parenti, dato alla contea un argomento di conversazione per i prossimi 9 giorni, anzi, direi per i prossimi 99. Hai qualche altra intenzione?»
«Certo, sento proprio il bisogno di una vacanza, sai, di una lunghissima e piacevole vacanza. Sarà probabilmente eterna. Non credo proprio che tornerò. Ti dirò, anzi, che non ne ho alcuna intenzione e che ho già preso le misure necessarie. Sono vecchio, Gandalf. Io non dimostro i miei anni, ma sto incominciando a sentire un peso in fondo al cuore. Poi dicono che mi mantengo bene».
Sbuffò.
«Io che mi sento tutto magro, come dire, teso, rendo l'idea, come del burro spalmato su di una fetta di pane troppo grande. Non è una cosa normale, devo aver bisogno di un cambiamento d'aria o roba simile».
Lo sguardo penetrante di Gandalf lo scrutò attentamente.
«Hai ragione, non può essere normale», disse pensoso. «Ritengo che, dopo tutto, il tuo piano, sì, sia il migliore».
avevo già deciso e predisposto tutto. Voglio rivedere le montagne, Gandalf, le montagne, e trovare un posto dove riposare. Pace, tranquillità, senza centinaia di parenti che ficcano il naso dappertutto ed una coda di gente alla porta che vuole favori, favori. Io desidero trovare un posto dove poter finire il mio libro. Ho immaginato una bellissima conclusione e visse felice e contento fino alla fine dei suoi giorni.
Gandalf rise e disse: mi auguro che sia così, ma nessuno leggerà il libro, qualunque sia la fine.
Chissà, forse tra molti anni qualcuno lo leggerà, e Frodo lo ha già letto fino al punto dove io mi sono interrotto. Veglierai su Frodo, sì, e gli darai una mano, vero?
Certo, ogni volta che potrò fare a meno delle mani, gliele darò tutte. Due.
Sarebbe venuto con me se glielo avessi chiesto, anzi poco prima della festa me l'ha proposto lui stesso, ma in fondo non è ancora convinto di voler partire. Ho bisogno di rivedere le zone selvagge, le montagne, prima di morire. Lui è ancora innamorato della contea, dei boschi, dei campi, dei ruscelli, è qui che si sente a suo agio. Naturalmente gli lascio tutti i miei beni, eccetto qualche piccola cosa. Spero che sarà felice quando si sarà abituato a vivere solo. È giunta l'ora in cui deve diventare padrone di se stesso.
Gli lasci proprio tutto? Anche l'anello, no? Eravamo già d'accordo su questo punto, ricordi?
Ma sì, sì, forse sì, suppongo,
balbettò Bilbo. Dov'è?
È in una busta, se proprio lo vuoi sapere,
rispose Bilbo impaziente.
Là, sul camino, anzi no, aspetta, ce l'ho qui in tasca.
Esitò.
Che strano, però,
mormorò incantato.
Dopotutto, perché no? Ma perché non dovrebbe rimanere dov'è?
Per la seconda volta Gandalf lo fissò a lungo, con un bagliore negli occhi. Credo, Bilbo, disse pacatamente, che sarebbe meglio lasciarlo quell'anello! Non ne hai voglia?
Sì e no. Ora che è giunto il momento, ti confesso che non mi garba affatto dovermene privare, ecco. E io non vedo poi perché lo dovrei fare. Ecco, che motivo ci sarebbe?
Chiese, e la sua voce mutò improvvisamente, diventando aspra, diffidente e seccata.
Vai! Altano che infastidirmi! Con questa storia dell'anello! Eppure io non ti sei mai preoccupato di tutti gli altri oggetti che ho portato dal viaggio!
Infatti! Ma dovevo infastidirti! Perché io volevo la verità! Replicò Gandalf. Era molto importante! Gli anelli magici sono, come dire, magici! Inoltre sono strani, sono rari! Io ero interessato al tuo anello da un punto di vista, direi quasi professionale! E lo sono tuttora! Desidero sapere dov'è! Se te ne parte di nuovo per uno dei tuoi viaggi, io penso comunque che tu L'hai tenuto abbastanza! Non ne avrai più bisogno, Bilbo! Io ne sono certo!
Bilbo arrossì, ed una scintilla di collera brillò nei suoi occhi. Il suo viso affettuoso si fece duro.
E perché no? Gridò. Non tocca a te impicciarti di ciò che faccio delle cose che mi appartengono! L'anello è mio! Sono stata io a trovarlo! È toccato a me!
Certo, certo! Disse Gandalf. Ma non c'è bisogno d'arrabbiarsi!
Sono arrabbiato è unicamente per colpa tua!
Replicò Bilbo.
È mia, ti dico! È mia! È di mia proprietà! È il mio tesoro! Sì, il mio tesoro!
Il viso dello stregone rimase grave e vigile, e soltanto un barlume nel più profondo dei suoi occhi mostrò che era sorpreso e molto allarmato.
Qualcuno già prima di te l'ha chiamato il suo tesoro!
io la camera mia così, per cui non dovrei, anche se tanto tempo fa lo disse Gollum, io ho intenzione di tenerlo, capito? Tenerlo, capito, capito?
Gandalf si alzò in piedi, parlò severamente.
Sei un pazzo! Se lo fai, Bilbo, disse, ogni tua parola dimostra sempre più chiaramente che sei diventato schiavo di quell'anello. Devi disfartene e poi potrai partire ed essere libero.
Farò quel che mi pare, io andrò dove mi piace,
ribatté ostinato Bilbo. Mio caro Hobbit, esclamò Gandalf, siamo stati amici per tutta la vita e tu mi devi qualcosa, Sofia. Mantieni la promessa, rinuncia all'anello.
Senti, se lo vuoi tu dillo una buona volta,
urlò Bilbo.
Ma sì, certo che non l'avrai, io non darò mai via il mio tessaro. Ecco la mia risposta.
E posò la mano sull'elsa della sua piccola spada. Gli occhi di Gandalf lanciarono fiamme.
Fra poco io sarò a qui ad arrabbiarmi, disse. Guai a te se ripeti una sola volta quel che hai detto, vedrai! Gandalf il grigio, perdere le staffe!
Fece un passo in direzione di Bilbo e parve che si ergesse alto e minaccioso. La sua ombra riempì la piccola stanza. L'hobbit indietreggiò verso il muro, ansimante, con la mano avvinghiato alla tasca. Rimasero così per qualche istante, uno di rimpetto all'altro, e l'aria della stanza sembrò vibrare come una corda tesa. Lo sguardo di Gandalf rimase fisso su Bilbo. Lentamente le mani dell'hobbit allentarono la presa ed egli incominciò a tremare.
Non capisco che cosa ti succede, Gandalf,
disse.
Non ti ho mai visto così prima d'oggi. Che vuoi? Che vuoi? L'anello è mio, no? Sono stato io a trovarlo e Gollum mi avrebbe ucciso se non l'avessi tenuto. Che gli abbia detto? Io non sono un ladro.
Io non ti ho mai accusato di esserlo, rispose Gandalf. E nemmeno io lo sono. Non sto cercando di derubarti, ma di aiutarti. Vorrei che tu ti fidassi di me come nel passato.
Si allontanò e l'ombra scomparve. Sembrò rimpicciolirsi e tornare ad essere un vecchio grigio, curvo ed inquieto. Bilbo si passò la mano sugli occhi.
Mi spiace, disse, ma mi sentivo così strano. Eppure in un certo senso sarebbe stato un sollievo non avere più questo vassillo. È diventato un peso per me negli ultimi tempi. A volte mi sembra come un occhio che mi guarda fisso e ad ogni momento sono tentato di metterle al dito e di sparire, sai. Oppure mi domando se è al sicuro e lo tolgo dalla tasca per accertarmene. Ho cercato di chiuderlo sotto chiave ma ho scoperto che non avevo pace sentendolo lontano da me. Non so proprio perché. Non riesco nemmeno a prendere una decisione.
Allora abbi fiducia del mio consiglio. È una decisione già presa. Parta! Pa! Parti e lascialo qui. Separatene. Dallo a Frodo, ed io veglierò su di lui.
Bilbo rimase un minuto teso ed incerto. Infine sospirò.
Va bene,
annuì facendosi forza.
Farò come dici tu.
Quindi scrollò le spalle sorridendo tristemente.
Dopotutto questa storia della festa doveva servire proprio a questo scopo, no? Fare un sacco di regali di compleanno per incoraggiarmi a dar via anche l'anello. Non è servito a niente, ma sarebbe un peccato sprecare tutti i miei bei preparativi. Rovinerebbe completamente lo scherzo.
Verrebbe meno l'unico aspetto positivo di tutta questa storia, disse Gandalf.
Benissimo,
disse Bilbo.
Sarà di Frodo, come tutto il resto.
Trasse un profondo sospiro.
Ma ora è tempo che vada. Ho qualche
o qualche altro mi acchiappa o già salutato e non ce la farei a salutare da capo.
Prese la borsa e si diresse verso la porta.
Hai ancora l'anello in tasca? Gli fece notare lo stregone.
Ah già, è vero,
esclamò Bilbo.
Ed anche il testamento e gli altri documenti. È meglio che te li dia ed incarichi te di darli a Frodo. L'anello sarà più al sicuro.
No, non me lo dare, disse Gandalf. Mettilo sul camino. Non corre nessun pericolo in attesa che Frodo lo venga a prendere. Io l'aspetterò. Sta pur certo.
Bilbo tolse dalla tasca la busta. Ma mentre stava per posarla vicino all'orologio, la sua mano si ritirò bruscamente ed il pacchetto cadde per terra. Prima che potesse raccoglierlo, lo stregone si chinò a prenderlo e lo mise a posto. Di nuovo la rabbia contrasse per un attimo il viso dell'hobbit, ma poi lasciò il posto ad una espressione di sollievo e ad una risata.
«Un'altra cosa fatta!» disse. «Ora sì che posso partire!»
Si recarono nell'ingresso. Bilbo scelse il bastone preferito, quindi fischiò a tre nani, sbucarono dalle varie camere dove erano indaffarati.
«Siamo pronti!»
disse Bilbo.
«Avete imballato tutto e le etichette sono state incollate?»
«È stato fatto tutto», risposero.
«E allora in cammino!»
Uscì dalla porta principale. Era una notte splendida ed il cielo nero puntellato di stelle. Alzò lo sguardo annusando l'aria. «Com'è bello, com'è bello essere di nuovo in viaggio per la via con i nani!»
Era ciò che rimpiangevo da anni. «Addio, addio!»
disse guardando la sua vecchia casa ed inchinandosi sulla porta.
«Addio, Gandalf!»
«Arrivederci, Bilbo. Sii cauto e prudente. Oramai sei abbastanza vecchio e forse anche abbastanza saggio per saperti regolare.»
Figurati, non ci tengo ad essere prudente. Non stare in pensiero per me. Non sono mai stato così felice ed è tutto dire. Ma è giunta l'ora, sono finalmente trascinato via»,
soggiunse, e poi a bassa voce, quasi si rivolgesse a se stesso, cantò dolcemente nella notte.
«E la via prosegue senza fine, lungi dall'uscio dal quale parte. Ora la via è fuggita avanti, devo inseguirla ad ogni costo, rincorrendola con i piedi alati, sin all'incrocio come una più larga, dove si uniscono pisti e sentieri.
E poi dove andrò? E dove andrò? Nessun lo sa, nessun lo sa. Ah, ah, ah.»
Si interruppe e rimase un attimo silenzioso. Quindi, senza dire altro, si allontanò dalle luci e dalle voci che venivano dai campi e dalle tende e, seguito dai suoi tre compagni, entrò da dietro nel suo giardino trotterellando giù per il sentiero scosceso. Saltò oltre la siepe, in un posto ove era più bassa e prese per le brughiere, traversando la notte come un fruscio di vento nell'erba. Quando sparì dalla vista, Gandalf rimase qualche istante a scrutar fisso nell'oscurità.
«Arrivederci, caro Bilbo, al nostro prossimo incontro», mormorò e rientrò in casa.
Frodo rincasò poco dopo e lo trovò seduto al buio, immerso nei suoi pensieri. «È partito?» chiese.
«Sì», rispose Gandalf, «alla fine è partito.
Ma vorrei, anzi, ho sperato fino all'ultimo che si trattasse soltanto di uno scherzo», disse Frodo, «ma in fondo il cuore sapevo che intendeva veramente andarsene. Lui scherzava sempre sulle cose serie. Se almeno fossi tornato prima, l'avrei potuto salutare in un'ultima volta.»
«Credo che in fin dei conti preferisse sparire, sai, silenziosamente», disse Gandalf. «Non essere troppo turbato. è al sicuro ora. Ti ha lasciato un pacchetto lì, sul camino. Frodo prese la busta, le diede uno sguardo, ma non la aprì. Vi troverai il suo testamento e qualche altro documento. Almeno credo, disse lo stregone. D'ora in poi sei tu il padrone a casa Baggins. Qualcosa mi dice che ci sia anche un anello d'oro.
L'anello? Esclamò Frodo. Ah, me lo ha lasciato. Chissà perché, comunque potrebbe essere utile.
Potrebbe, ma potrebbe anche non esserlo, replicò Gandalf. Se fossi in te, io non lo adopererei. Ma mi raccomando, tienilo segreto e al sicuro. E ora, buonanotte, io me ne vado a letto.
Quale padrone di casa, Baggins, Frodo, sentì che aveva il noioso dovere di salutare gli ospiti. Oramai per tutto il campo si era sparso il rumore di strani avvenimenti, ma Frodo si limitava ad assicurare che tutto sarebbe stato chiarito entro l'indomani. Verso mezzanotte le carrozze vennero a prendere le persone importanti. Una per una svanirono nel buio, piene di hobbit, anzi sazi, ma estremamente insoddisfatti. Dei giardinieri vennero secondo le istruzioni per portar via con le carrette coloro che erano inavvertitamente rimasti indietro. La notte passò lenta. Il sole si alzò. Gli hobbit si alzarono alquanto più tardi. Passavano le ore della mattinata. Arrivò gente che incominciò, secondo gli ordini ricevuti, a smontare e togliere di mezzo i padiglioni, i tavoli e le sedie, i cucchiai ed i coltelli, le bottiglie, i piatti, le lanterne, i vasi con gli arbusti in fiore, le briciole, le carte, le borse, i guanti e i fazzoletti dimenticati ed i manicaretti rimasti. Quindi arrivò una quantità di altra gente, senza aver ricevuto l'ordine, Baggins, Boffin, Bolgeri, Tuck ed innumerevoli altri ospiti che risiedevano o si trovavano nelle vicinanze. A mezzogiorno persino coloro che si erano rimpinzati a più non posso erano in piedi e gironzolavano davanti a casa Baggins, formando una grande folla non invitata ma nemmeno inaspettata. Frodo era in piedi sulla soglia, sorridente ma stanco e preoccupato. Accoglieva tutti, ma non aveva nulla da aggiungere a ciò che aveva detto la sera precedente. La sua risposta a tutte le pressanti domande era semplicemente: «E il signor Bilbo Baggins se n'è andato, e a quel che so, definitivamente qualcuno a cui Bilbo aveva lasciato dei messaggi fu addirittura invitato ad entrare in casa. Dell'ingresso era accatastata un'infinita varietà di pacchi, pacchetti, piccoli articoli di arredamento ed oggetti vari. Su ognuno era stata applicata un'etichetta. Ve ne erano molte con questo tipo di dicitura. Per Adelardo Tuck, strettamente personale da parte di Bilbo, su di un ombrello. Adelardo se ne erano portati via molti e senza cartellino. Per Dora Baggins, in memoria di una lunga corrispondenza con affetto Bilbo. Su di gran cestino per la carta straccia, Dora era la sorella di Drogo e la più anziana superstite femminile della famiglia. Aveva 99 anni e per di più di 50 aveva scritto fiumi di belle parole e di buoni consigli. Per Milo Rintanati, augurandomi che gli sia utile, Bilbo Baggins, su di una penna d'oro con calamaio. Milo non aveva mai risposto ad alcuna lettera. Per la mia cara Angelica da parte di zio Bilbo, su di uno specchio tondo e convesso. Angelica era una graziosa giovane della famiglia Baggins e palesemente troppo soddisfatta del proprio viso. Per la collezione di Ugo Serracinta da parte di un contribuente, su di una libreria vuota Ugo prendeva a prestito una infinità di libri che non restituiva mai. Per Lobelia Sackville Baggins in regalo, su di una cassetta di cucchiai d'argento. Bilbo era convinto che quando lui era stato via per la prima volta, Lobelia si era impossessata di gran parte della sua argenteria. Lei lo sapeva benissimo, perciò quando sul tardi arrivò anche lei afferrò subito il significato recondito. Ma pure i cucchiaini. Questa
non è che una piccola parte dei regali ammucchiati. La casa di Bilbo era alquanto ingombra di cose eterogenee da lui racimolate nel corso della sua lunga vita. D'altronde, tutte le caverne Hobbit tendevano ad essere particolarmente ingombre. L'abitudine dei numerosissimi regali di compleanno ne era una delle cause principali, il che non vuol dire certo che i regali di compleanno fossero sempre nuovi, uno o due matom, la cui funzione era stata oramai dimenticata da tempi immemorabili, avevano circolato per tutta la zona, ma Bilbo era solito regalare oggetti nuovi e conservare i doni che riceveva. Si faceva così finalmente un po' di spazio nella vecchia caverna. Ogni regalo da Dio era munito di un cartellino scritto di proprio pugno da Bilbo e su parecchi si leggevano motteggi e prese in giro, ma naturalmente la maggior parte degli oggetti era assegnata a chi più li desiderava e fu accolta con entusiasmo. Gli hobbit più poveri ed in particolar modo quelli di via Saccoforino furono colmati di doni. Il vecchio gaffiere Gengi ricevette due sacchi di patate, una vanga nuova fiammante, un cappotto di lana ed un flacone di unguento contro l'artrosi. Il vecchio Rory Brandybuck, quale atto di riconoscenza per la sua ospitalità, ebbe una dozzina di bottiglie di vecchi vigneti, un ottimo vino rosso forte del decumano sud, ben stagionato poiché l'aveva imbottigliato il padre di Bilbo. Rory dimenticò tutti i suoi rancori e, dopo la prima bottiglia, proclamò Bilbo «un uomo straordinario!» Rimaneva per Frodo roba in quantità, senza contare che naturalmente tutti i gran tesori, oltre ai libri, ai quadri e all'abbondantissimo mobilio, ormai appartenevano a lui. Ma nessun accenno o allusione a denaro o gioielli. Non fu regalato né un centesimo né una perlina di vetro. Frodo ebbe un pomeriggio spossante. In un baleno si erano sparsa la stravagante notizia che l'intera dimora veniva attribuita gratuitamente. Bastarono pochi minuti per riempire di gente fino all'inverosimile casa Baggins, gente che non aveva nessun motivo di essere lì, ma che non si riusciva a tener fuori. Etichette furono strappate e confuse, scoppiarono interminabili litigi, alcuni conducevano trattative ed effettuavano scambi nell'ingresso, altri cercavano di svignarsela con oggetti di minore importanza non destinati a loro o con qualsiasi cosa apparentemente abbandonata o non tenuta d'occhio. La strada che portava al cancello era bloccata da carriole e carretti. In mezzo a tutto quel trambusto arrivarono i Sackville Baggins. Frodo si era ritirato per un po' in camera sua ed aveva lasciato di guardia il suo amico Merry Brandybuck. Quando Otto, furioso, pretese di vedere Frodo, Merry si inchinò educatamente dicendo:
«È stato accolto da un lieve malessere e per il momento sta cercando di riposare».
«Di nascondersi, vuoi dire», ribatté l'Obeglia.
«Comunque sia, volente o nolente, siamo fortemente, fermamente decisi a vederlo. Sei pregato d'andarglielo a dire».
Merry li fece aspettare un bel po' nell'atrio, dove ebbero così modo di scoprire i cucchiaini lasciati loro in regalo da Bilbo. Cosa che non contribuì certo a migliorare il loro umore. Finalmente furono fatti accompagnare nello studio. Frodo era seduto alla scrivania, circondato da un mare di carte. Sembrava indisposto, perlomeno la visita dei Sackville Baggins lo indisponeva manifestatamente. Si alzò, giocherellando con qualcosa che aveva in tasca. Comunque si comportò molto educatamente. I Sackville Baggins erano alquanto offensivi. Incominciarono con offrirgli somme irrisorie, come quando si tratta fra amici, per vari oggetti di valore senza cartellino. Quando Frodo rispose che veniva dato via soltanto ciò che Bilbo aveva espressamente stabilito, replicarono che tutto l'affare era molto losco.
«Una sola cosa è chiara per me», disse Otto, «e cioè che tu fai proprio un bel colpo, pretendo di vedere il testamento».
Otto sarebbe stato l'erede di Bilbo se questi non avesse adottato Frodo. Egli lesse il testamento con attenzione.
E andò in bestia. Infatti il testo era, sfortunatamente per lui, molto chiaro e corretto, in conformità alle norme Hobbit che esistono, tra l'altro, l'apposizione delle firme di 7 testimoni in inchiostro rosso.
Giocati di nuovo, disse a sua moglie. Avere atteso 60 anni per quella miseria di cucchiaini.
Schioccò le dita in faccia a Frodo e marciò via sbattendo la porta. Ma non era altrettanto facile sbarazzarsi di Lobelia. Poco dopo Frodo uscì dallo studio per controllare l'andamento delle cose e la trovò che gironzolava ancor per casa, esplorando tutti gli angoli, frugando in ogni cantuccio, percuotendo muri e pavimenti. La condusse fuori dall'edificio energicamente, dopo averle tolto l'impiccio di numerosi oggetti alquanto preziosi che chissà come erano andati a cadere nel suo ombrello. Sul volto di Lobelia si dipinse l'atroce tormento dell'anima alla ricerca disperata di una frase di commiato che potesse annientarlo, ma tutto ciò che seppe dire voltandosi sulla soglia fu:
«Un giorno lo rimpiangerai, ragazza mia, perché non te ne sei andato via pure tu? Che c'entri tu qui? Tu non sei un Baggins, sei un Brandybuck!»
«L'hai sentita, Merry? Era un insulto, se vogliamo», esclamò Frodo chiudendo la porta dietro di lei. «Era un complimento», disse Merry Brandybuck, «e quindi naturalmente ben lungi dall'esser vero». Esplorarono insieme la casa, espellendo 3 giovani hobbit, 2 boffin ed un bolgeri, che sfondavano tranquillamente le pareti di una delle cantine. Frodo ebbe persino una zuffa col giovane Sancho Tronfipiede, nipote del vecchio Tronfipiede, che si era messo a scavare nella grande dispensa dove gli sembrava di sentire un eco. La leggenda dei tesori di Bilbo suscitava non solo curiosità ma anche folli speranze. Infatti l'oro conquistato in modo misterioso, se non addirittura losco, appartiene, come tutti sanno, a chiunque lo trovi senza essere stato interrotto nella ricerca. Quando ebbe finalmente sopraffatto e scaraventato fuori il giovane Sancho, Frodo crollò su di una sedia nell'ingresso. «È ora di chiudere bottega, Merry», disse. «Chiudi la porta a chiave. Non aprire più a nessuno fino a domani, anche se vengono con un ariete». Quindi andò a rinfrancarsi con una tardiva tazza di tè. Si era appena seduto quando bussarono piano alla porta d'ingresso. «Ah, di nuovo Lobelia, probabilmente», pensò. «Deve avere escogitato qualcosa di veramente malvagio ed essere tornata sui suoi passi per dirmela. Può aspettare», continuò a sorseggiare il suo tè, non curante del ripetersi di colpi sempre più forti. Ad un tratto la testa dello stregone fece capolino dalla finestra.
«Se non mi apri, Frodo, scaravento la porta attraverso tutta la caverna fino all'altro lato della collina!»
disse. «Mio caro Gandalf, solo mezzo secondo!» esclamò Frodo precipitandosi fuori dalla stanza ad aprire la porta. «Vieni, vieni, ero convinto che fosse Lobelia!»
«Allora ti perdono. L'ho intravista poco fa che guidava un calesse in direzione di Lungacque con una faccia da fare accagliare il latte appena munto.»
«Quella stessa faccia ce l'avevo davanti io poco prima. Ti assicuro che stava per infilarmi l'anello di Bilbo. Desideravo ardentemente di sparire.»
«Non ti azzardare a fare una cosa del genere!»
esclamò Gandalf sedendosi.
«Sì, cauto con quell'anello, Frodo. Ti dirò che è soprattutto per questo che sono venuto a dirti un'ultima parola.»
«Ma che c'è?
Cosa sai esattamente in proposito?»
«Solo ciò che mi ha detto Bilbo. Ho sentito la sua storia, come l'ha trovato, poi adoperato durante il suo viaggio, ben inteso.»
«Questo è il punto. Quale storia?»
chiese Gandalf. «Ma non certo quella che raccontò ai nani e scrisse nel suo libro», rispose Frodo. «Mi ha narrato la vera versione dei fatti poco dopo la mia venuta qui, confessandomi che tu l'avevi infastidito a tal punto che era stato costretto a raccontartela e dicendomi che era quindi opportuno che la conoscessi anch'io.
Niente segreti fra noi, Frodo, mi disse, ma non devono essere divulgati comunque sia, l'anello è mio.
Ah, interessante, disse Gandalf. E che ne pensi di tutta questa storia?
Ma vuoi dire che tutto quel che ha inventato sul regalo? Beh, fin dal primo momento ho trovato la storia vera molto più verosimile e non sono riuscito a capire perché l'avesse trasformata in quel modo. Ora, oltretutto, non era affatto nel carattere di Bilbo fare questo genere di cose. Io ho trovato il tutto alquanto strano, ma sono rimasto perplesso.
Anch'io. Ma le cose più strane possono accadere a coloro che possiedono tali tesori e li adoperano. Che ti sia di ammonimento e ti inciti ad essere estremamente prudente con quell'anello. È probabile che abbia qualche altro potere, oltre quello di farti sparire quanto più ti aggrada.
Non ti capisco, disse Frodo.
Nemmeno io. Capisco, sai, esattamente di che cosa si tratta, rispose lo stregone. Mi sono soltanto messo a riflettere sulla natura di quell'anello, ed in particolare modo da ieri sera. Nessuna ragione di preoccuparti, comunque, ascolta il mio consiglio. Adoperalo molto, molto raramente, o meglio ancora, mai. Soprattutto, non servirtene in modo tale da provocare chiacchiere e destare sospetti. Te lo ripeto ancora, custodiscilo bene e tienilo segreto.
Ma sei molto misterioso, ma che cosa temi?
Io non ne sono ancora certo, ma non dico altro. Forse sarò in grado di farti sapere qualcosa al mio ritorno. Parto immediatamente, perciò ti saluto e a presto.
Immediatamente, gridò Frodo. E io che credevo rimanessi almeno una settimana, contavo tanto sul tuo aiuto.
Infatti era nelle mie intenzioni, ma ho dovuto cambiare idea. Può darsi che stia via per un bel po', ma tornerò a trovarti non appena mi sarà possibile. Non ti meravigliare quando mi vedrai arrivare quattro d'ora in poi. Verrò nella contea in incognito. Mi sono reso conto di non essere molto bene accetto. Dicono che sono un guastafeste e un perturbatore della pace. C'è persino gente che mi accusa di aver rapito Bilbo o peggio. Anzi, ti dirò che si vocifera che tu e io abbiamo complottato insieme per impadronirci della sua fortuna.
Ma che gente, esclamò Frodo. Certo, intendi parlare di Otto e di Lobelia, ma è abominevole, gliela darei casa Baggins con tutto il resto se solo riuscissi a mettermi in contatto con Bilbo e andarmene a vagabondare per i campi con lui. Io amo la contea, ma sto incominciando a rimpiangere di non essere partito anch'io, chissà se lo rivedrò più in vita mia.
Anch'io me lo chiedo, disse Gandalf. Ci sono tante altre cose che vorrei sapere, ma è ora di andarmene. Stai bene e attento alle mie visite improvvise, specialmente nelle ore più impensate. Addio!
Frodo lo accompagnò alla porta. Con un ultimo cenno di mano, Gandalf si allontanò a passo sorprendentemente spedito, ma Frodo ebbe l'impressione che il vecchio stregone fosse stranamente curvo, come sotto il peso di un grosso fardello. La sera si oscurò rapidamente e la figura ammantata scomparve presto nel crepuscolo. Molto tempo sarebbe passato prima che Frodo lo rivedesse. Fine del primo capitolo.